Infatti una volta ho visto Piazza Navona ricoperta di neve.
Ah sì? Com'era?
Bianca.
Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari.
Ma che sta, guarda?
Ma questa è la bottega mia!
No, intanto questa è bottega mia. Che guardi, zozzo? Te faccio arrestare, chiama i guardi, bussa via.
Ma non è via degli banchi vecchi questa?
Beh?
Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Cosa succede in città? C'è qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione.
Se c'è qualcosa che non va e che gran confusione a Roma e non solo, buon pomeriggio, benvenuti a Cosa succede in città, la trasmissione a vostra completa disposizione. Benvenuti a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Il buon pomeriggio da parte di Emanuela Valente, una trasmissione completamente a vostra disposizione perché raccogliamo le vostre segnalazioni. Mi piace ripetervelo quotidianamente, noi siamo le vostre orecchie ma voi siete i nostri occhi. 334-92-29-505 SMS e WhatsApp 0661-52-2390 per intervenire in diretta. Siamo sui social network, mandateci le vostre segnalazioni, raccontateci cosa non va ma anche quello che di bello offre la nostra città a info@radiocusanocampus.it. Ci ascoltate in FM nel Lazio, in Umbria, in Sicilia, oppure in streaming sul nostro sito internet radiocusanocampus.it, oppure scaricate l'applicazione e in questo caso ci portate sempre con voi, è il modo più semplice e più diretto per ascoltarci. Anche oggi tante interviste, tanti approfondimenti, ma bando alle ciance, cominciamo una nuova puntata di Cosa succede in città.
Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Parliamo, miei cari amici, delle buche di Roma. Lo so, sono una nostra croce, una croce che noi romani portiamo da tanti, troppi anni sulle spalle. Sono un grande problema perché lo sono un po' per tutti, un grande problema per chi guida e all'ultimo deve schivarle e deve schivare vere e proprie voragini, e se ne prendi una rischi di rompere la macchina o il motorino. Sono un problema se camminiamo, perché se non stiamo attenti rischiamo di farci veramente male. È una battaglia quotidiana, ed è una battaglia quotidiana tra romani e Campidoglio. I romani, supportati dal Codacons, alcuni romani hanno qualche mese fa avviato una class action contro le buche di Roma. Bene, questa class action è fallita perché il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta. Partiamo da questo servizio del TGcom.
I romani non ne possono più delle buche e, riuniti in una class action, iniziano a chiedere il risarcimento danni al comune. Nascoste fra l'erba alta, sotto i rifiuti, su strade e marciapiedi, le voragini ormai sono ovunque, anche nei quartieri bene della capitale, e continuano a fare vittime. Carlo, a bordo del suo motorino, è caduto in una buca a Piazza Venezia. Ruben, pochi mesi fa, ci è finito dentro a piedi, si è rotto una gamba e per un mese è rimasto fermo a letto. Non avendo un contratto regolare, è stato licenziato dal lavoro. Insomma, poco importa se in auto, bicicletta, scooter o a piedi, ormai il rischio incidente è altissimo. Alla class action promossa dalla Codacons finora hanno aderito 500 cittadini, chiedono almeno 1000 euro di risarcimento a testa.
È fallita, leggo dal un comunicato del Codacons. Almeno per ora la class action promossa dal Codacons per far ottenere un risarcimento ai romani vittime delle buche, i giudici della seconda sezione del Tribunale Civile di Roma hanno dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo che la sede più appropriata sia il TAR. Quindi è stata respinta la class action. Vi ricordate che aveva fatto discutere la memoria difensiva dell'avvocatura del Comune di Roma, nella quale si diceva che essendo il dissesto delle strade un fatto ormai noto, una caratteristica del manto stradale di Roma, il compito di evitarle spetta agli automobilisti. Plaude al rigetto della class action l'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, ci spiega il perché il vicepresidente Andrea Magnanelli in collegamento con noi. Buon pomeriggio avvocato, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Perché siete soddisfatti avvocato?
Ma noi siamo soddisfatti perché anzitutto si è ristabilito un principio di diritto, e cioè che la class action in questo caso non si può proporre non è prevista dal nostro ordinamento, ma soprattutto perché qui, attenzione, bisogna fare un piccolo chiarimento, non c'è stata una richiesta di risarcimento da parte di chi aveva subito un danno, ma a questo punto poi la sostanza della class action, la pretesa di una sorta di indennità di 1.000 euro a testa per tutti i cittadini romani, tutti i residenti, a prescindere dal fatto di aver avuto un danno o no a causa di una buca con un veicolo o a piedi, il che significava poi dover erogare una somma enorme senza nessuna utilità e senza nessuna finalità di ripristino e quindi di miglioramento della vita dei cittadini romani a coloro che avessero voluto aderire per il tramite del Codacons a questa iniziativa. Quindi mi sembra che in questo caso in realtà l'avvocatura del comune e quindi diciamo l'avvocatura, una delle tante avvocature pubbliche che noi come UNAEP rappresentiamo, abbia difeso al meglio gli interessi della città evitando uno spreco di denaro inutile. Naturalmente invece siamo assolutamente convinti che tutte le amministrazioni pubbliche, Roma Capitale e tutti gli altri comuni, debbano manutenere al meglio le proprie strade e garantire ai cittadini una migliore fruibilità della strada.
È giusto.
Quello che ci aveva pochino anche fatto dispiacere e che ci ha fatto quindi apprezzare la decisione di questo collegio del Tribunale di Roma era anche un po' una strumentalizzazione che si era fatta della difesa dell'avvocatura comunale, la quale aveva detto una cosa che non è una invenzione del comune o della sua avvocatura, ma è un principio stabilito prima di tutto dal codice della strada e poi da una giurisprudenza ormai quasi centenaria, mi verrebbe da dire, e cioè che comunque è vero da una parte che le strade vanno tenute in buone condizioni, ma dall'altra che anche chi usa la strada deve adottare tutte le cautele del caso per evitare di subire danni ed incidenti e quindi cercare di non gravare poi sulla collettività, perché poi di questo stiamo parlando.
No, è giusto, avvocato Magnanelli, che lei dica a noi è dato fastidio, ci è dispiaciuta questa strumentalizzazione, però lei è romano come noi, si metta nei panni dei romani che tutti i giorni percorrono le strade di Roma, non c'è una strada senza una buca, addirittura sono delle voragini, dobbiamo stare attenti a non prenderle perché potremmo farci male, perché potremmo rompere la macchina, quindi oltre al danno alla beffa. E abbiamo letto la difesa del Comune di Roma, dell'avvocatura, e ci ha dato un po' fastidio, credo che sia normale sentirsi presi in giro perché si giustifica un po' questo problema delle buche, ossia le buche fanno parte ormai del paesaggio di Roma, sono una cosa appurata, lo sappiamo da anni, quindi spetta ai romani, ai cittadini evitarle. Un po' è normale che faccia arrabbiare i romani, giusto, avvocato Magnanelli?
Ma guardi, io intanto non ho bisogno di calarmi artificialmente nei panni di un fruitore delle strade, perché come ha detto lei sono romano, ecco. Utilizzo lo scooter, utilizzo
i
mezzi pubblici e quindi sono assolutamente consapevole e condivido tutte le preoccupazioni. Però lo stavo dicendo poco fa, che comunque nell'utilizzo della strada occorra avere cautela e diligenza. Arriverei a dire che prima ancora che un principio giuridico, come ripeto, stabilito da decine e decine di, ma forse centinaia e centinaia di sentenze, soprattutto stabilito da buonsenso, se noi ci accingiamo ad affrontare la strada, ma questo lo dice qualunque bravo genitore nei confronti dei propri figli, fa attenzione, attento quando attraversi, attento quando cammini sul marciapiede, attento di più quando usi un veicolo a due ruote. Quindi quello che voleva sostenere il collega dell'avvocatura capitolina non era certo uno sbeffeggiamento, questo è stato un po' quello che ha creato un po' di dispiacere, perché si è voluto un pochino strumentalizzare questa cosa. Tutt'altro, non voleva essere lo sbeffeggiare un cittadino che debba affrontare una situazione di disagio per una cattiva manutenzione stradale, ed è un tema nel quale io non vorrei neanche entrare, perché poi entriamo in un argomento...
No, non è poi di noi competenza. Io vi faccio solo portavoce dei sentimenti dei romani, avvocato, essendo anche io automobilista e scooterista, allora mi metto sempre nei panni dei romani.
E quindi, vede, noi condividiamo questa esperienza, però ecco, sappiamo anche, e questo si voleva dire, che nel fare le cose occorre la cautela necessaria, che, come sappiamo tutti, quando si ha la guida di un veicolo, o comunque quando si utilizza una strada, è ancora maggiore, perché bisogna fare attenzione. Questo, guardi, non è un voler in qualche modo prendersi gioco dei cittadini, ma al contrario, è qualcosa che vuole tutelare, perché quando poi qualcuno viene a chiedere un risarcimento, sono i cittadini che pagano questo risarcimento, non ce lo dimentichiamo mai. I fondi di un comune, qualsiasi comune d'Italia, così come i fondi dello Stato, delle regioni, sono i fondi che paghiamo noi contribuenti, quindi li paga lei, li pago io, li pagano i nostri ascoltatori. Allora, se un cittadino ha avuto un danno ingiusto perché si è trovato in una voragine imprevedibile, ha usato la sua tutta l'attenzione che richiede il codice della strada e subisce un danno, ha tutti i diritti di essere risarcito. Ma quando qualcuno utilizza in maniera negligente, usando il cellulare, usando una velocità eccessiva e non utilizza tutti gli accorgimenti necessari, ma lei è disposta a risarcirgli il danno che questi dovesse subire? Io francamente un pochino, qualche remora ce l'avrei.
E quindi, per avere un risarcimento danni, avvocato Magnanelli, una persona che ha avuto un danno da una buca con la macchina, col motorino, a piedi, deve richiedere questo risarcimento da solo e non con una class action?
Allora, anzi, io direi che quello che ha stabilito il Tribunale di Roma è questo, quindi la class action in questo caso
è stata respinta.
Tanto più che, come dicevo prima, non mirava tanto al risarcimento di chi ha avuto un danno, una gomma bucata o peggio una gamba rotta o chissà che, ma solo per il fatto di essere un cittadino romano. Il tribunale ha detto: ma questo non è un elemento sufficiente. Detto questo, posto e ribadito il dovere di ogni amministrazione di mantenere bene le strade in buone condizioni, e quindi l'auspicio è che le strade migliorino, noi dobbiamo dire che il diritto, da un punto di vista giuridico, il diritto al risarcimento lo si ha quando non solo si è subito un danno a causa della buca, ma quando questo danno non poteva essere evitato usando quella diligenza, quell'accortezza che ogni utente della strada deve avere.
Anche perché abbiamo avuto conferma di questo risarcimento danni, perché il Codacons ha vinto la prima richiesta, e questo è successo pochissimo tempo fa, la prima richiesta di risarcimento in via stragiudiziale avanzata per conto di un automobilista che nel marzo del 2018, mentre pioveva a dirotto, transitava in via della Solfatara, ci troviamo nella periferia sud della capitale, e si è trovato con la gomma anteriore sinistra bucata e il cerchione danneggiato e la macchina bloccata. Leggo proprio dal sito del Codacons, sì, quindi sì. Giustizia si può avere in qualche modo, ecco, non con una class action,
sì.
Qui pioveva, non si vedeva niente in questo caso, c'erano tutti gli estremi per richiedere un risarcimento danni, questo è quello che poi diceva poc'anzi, giusto avvocato?
Guardi, le dirò anche di più, proprio l'episodio che lei sta citando, in realtà non è stata una vittoria, per così dire, in tribunale, ma come ha detto lei correttamente, è stata un'attività extragiudiziale,
sì,
che si è svolta davanti a una struttura voluta da Roma Capitale ormai molti anni fa, e peraltro proprio posso dire su iniziativa dell'avvocatura capitolina che ebbe all'epoca, di istituire quello che si chiama lo sportello di conciliazione, che è proprio uno strumento che il Comune vuole utilizzare, sta utilizzando correntemente in maniera anche molto, molto impegnativa e molto diffusa, per risolvere tutte queste situazioni in cui un cittadino appunto ha avuto un danno causato da una buca o comunque dalla cattiva manutenzione stradale, per cui senza rivolgersi e spendere soldi con avvocati, tribunali, cose eccetera, può fare una domanda semplicissima presso il proprio municipio di appartenenza, mm-hmm, e attraverso questo rivolgersi a questo sportello di conciliazione, nel quale è presente l'avvocatura capitolina con i propri uffici, ma anche le assicurazioni di Roma, e se ricorrono, vengono verificati i presupposti per avere un risarcimento, tutto quello che dicevo prima, quindi è stata usata la cautela.
Sì, poi qui non c'era la segnatetica adatta, quindi c'erano tutti gli estremi.
Esatto, si ha diritto ad avere un risarcimento e le dirò che grazie all'aiuto anche delle assicurazioni di Roma, che come sa la mutua assicuratrice di Roma Capitale, quando si raggiunge l'accordo si esce con l'assegno in tasca da questa seduta presso lo sportello di conciliazione. Quindi è uno strumento molto valido, molto utile, che esiste già, ripeto, da molti anni, è sempre stato utilizzato ed è una strada che consente di accedere a quelle forme di rimborso, di risarcimento che sono consentite dal nostro ordinamento giuridico.
Ad onor di cronaca, prima di salutarla, bisogna dire che il Codacons ha scritto sempre nel comunicato che andrà sicuramente al TAR e farà ricorso alla sentenza del Tribunale Civile di Roma. Quindi la battaglia, questa è stata vinta la prima battaglia, vediamo quello che farà il Codacons, se continuerà nella sua di battaglia. Avvocato, io la ringrazio di essere stato con noi. Grazie al vicepresidente dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, Andrea Magnanelli. Avvocato, buon pomeriggio.
Arrivederci, grazie.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Parliamo ora, miei cari amici, dei consultori, spazi dedicati alle donne preziosi e di grande aiuto. I consultori sono in sofferenza, la Regione Lazio eroga pochi fondi, quindi questo vuol dire pochi soldi, meno servizi e orari ridotti. Da tempo i professionisti del settore sociosanitario si stanno battendo per ridare ai consultori l'importanza e la centralità che avevano fino a qualche anno fa. Ne parliamo con Edda, membro dell'Assemblea delle Donne del consultorio di Piazza dei Condottieri al Pigneto. Buon pomeriggio Edda, ben ritrovata!
Ciao a tutti e tutte.
Edda, allora innanzitutto spiegaci cos'è l'Assemblea delle Donne, poi entriamo nel dettaglio dei consultori e ci spieghi l'importanza di questi centri dedicati alle donne. Cosa è l'Assemblea delle Donne?
Allora sì, l'Assemblea delle Donne è il luogo in cui appunto le donne non sono più semplici utenti, fruitrici, ma diventano soggetti attivi all'interno del consultorio e quindi parlano, discutono di quello che accade nel consultorio, di quello che vorrebbero fare all'interno del consultorio e quindi di magari creare iniziative o anche parlare appunto dei servizi scadenti. In questo momento diciamo che ci stiamo occupando molto di più della seconda parte.
Dei servizi scadenti, quindi non siete soltanto il braccio ma siete anche la mente. Perché servizi scadenti? Che cosa sta succedendo ai consultori? Un luogo importantissimo, centrale spesso per la vita delle donne.
Sì, sta succedendo che sostanzialmente se restano aperti, come ad esempio nel nostro municipio, che
sì,
è il quinto,
perché stanno chiudendo?
Sì, purtroppo. Perché ad esempio nell'ASL R1 stanno chiudendo tre consultori, quello di Via Boemondo già è chiuso e anche altri due insomma stanno lì per chiudere. E in realtà diciamo che il propagarsi delle assemblee delle donne dei consultori sta dilagando proprio perché in questo momento c'è questo timore che questi presidi territoriali inizino a chiudere. E come dicevo appunto nel nostro municipio non stanno chiudendo perché c'è stata una protesta, però di fatto vengono svuotati dal proprio interno, in quanto sono sempre meno gli operatori che ci lavorano e spesso quelli che vi lavorano fanno poche ore al giorno perché sono costretti ad andare quindi da una parte e l'altra. E avendo quindi un servizio sempre più ridotto e quindi chiudendo sempre prima il nostro dalle 7:30 che chiudeva è arrivato a chiudere le 5:30, ovviamente anche l'accesso e non è più possibile. E una donna che lavora fino alle 5, alle 6 del pomeriggio, come fa a prendere semplicemente un appuntamento oppure a richiedere una prestazione?
Ricordaci appunto perché sono importanti i consultori per le donne. Quali sono i servizi che in teoria adesso purtroppo dovrebbero garantire alle donne? Purtroppo perché, come ci hai spiegato, stanno chiudendo, gli orari sono ridotti e gli operatori si dividono tra un consultorio e l'altro di quelli rimasti aperti. Perché è così importante il consultorio, Edda?
È importante perché appunto non è soltanto un ambulatorio, è un presidio socio-sanitario dove dovrebbe accompagnare la donna, ma in realtà quello che chiediamo è anche che accompagni le soggettività LGBT più e soprattutto che non si occupi della donna soltanto come madre, ma che appunto che inizino ad interessarsi anche di somministrazione dell'IGV, quindi della pillola per l'interruzione volontaria di gravidanza. E sono importanti proprio perché dovrebbero accompagnare la donna in tutta, appunto si auspica anche le soggettività nei percorsi della vita. Vi dovrebbe essere la psicologa, che è una figura che sta sparendo, vi dovrebbe essere l'assistente sociale, il mediatore culturale, quindi tutte figure che dovrebbero accompagnare il percorso di crescita, perché poi ci dovrebbe essere lo spazio giovani, quindi un luogo appunto dinamico dove soprattutto, oltre che, come dire, la cura, bisognerebbe fare un lavoro di prevenzione e questo è proprio quello che viene meno.
Sì, scusami, ti ho interrotto, Edda, vai.
No, appunto, ed è questo che noi sostanzialmente chiediamo.
Perché avete fatto degli incontri in regione, Edda?
Sì, noi abbiamo fatto degli incontri, abbiamo aperto un tavolo con la regione, sembrano, come dire, abbastanza accoglienti. Il punto è che vorremmo che appunto tutte quante queste nostre proposte, queste nostre necessità prendessero corpo e forma.
E quindi che non si chiudano soprattutto i consultori, ma che venga data ai consultori quella centralità che fino a qualche tempo fa avevano, perché funzionavano molto bene. Cos'è cambiato in questi anni, Edda? Pochi soldi, pochi fondi, che cosa?
Il blocco del turnover, appunto, pochi soldi e poca cura, cioè quello che appunto denunciamo è proprio questo, che ormai non ci si occupa più della prevenzione, ma si interviene soltanto nell'emergenza. Ed è per questo motivo che l'8 marzo, in occasione dello sciopero transfemminista, noi saremo sotto in mattinata, abbiamo appuntamento proprio sotto il Ministero della Salute, proprio per denunciare diciamo la sanità nel suo complesso, che non si occupa della donna come dovrebbe, e anche appunto della situazione dei consultori.
La donna deve essere messa al primo posto, non soltanto come mamma, perché ancora è possibile prendere parte ai corsi preparto, per esempio, però poi tutto il percorso successivo è complicato per la donna e bisogna avere accanto una persona, un'esperta naturalmente, una professionista, un professionista che ti stia vicino e ti spieghi, perché viene lasciata spesso sola la donna nel dopo parto ed è pericoloso per la donna, che potrebbe veramente andare in depressione, appunto depressione post parto, ma parliamo anche di come si allatta il bambino, di tutte le paure che ha una mamma. Una donna va assistita prima, dopo, durante, sempre, e questo per quanto riguarda la maternità, ma tu parlavi anche di prevenzione, quindi parliamo di prevenzione della salute della donna, no? Immagino.
Certo, contraccezione ovviamente, certo. Appunto dicevo interruzione della gravidanza, perché non tutte le donne vogliono essere madri, ma anche appunto pensiamo anche a quelle persone che vogliono transitare da un sesso all'altro e ad esempio non hanno minimamente accoglienza nel consultorio, o le donne straniere senza mediatore culturale nel nostro consultorio, ad esempio questa è una realtà vera. noi come Assemblea delle Donne abbiamo deciso di fare una scuola di italiano gratuita, aperta a, solo alle donne, proprio per dare loro autonomia, perché c'erano situazioni in cui la donna veniva accompagnata dal marito che faceva da traduttore. Mm-hmm. Spesso dovendo parlare di come lei doveva prevenire una gravidanza, il traduttore era il marito. Cioè, cose che non stanno dentro né in terra, come dire.
Oppure pensiamo alle donne maltrattate, nei consultori potrebbero, esatto, avere un punto di riferimento, magari il primo riferimento a cui raccontare quello che sta succedendo. Poi verrebbero traghettate in un altro percorso, però intanto potrebbe essere un centro di primo ascolto.
Sì, è sempre dal, diciamo, noi siamo l'assemblea più longeva, sono ormai 15, forse anche più anni che presidiamo appunto il nostro consultorio e siamo riusciti a fare proprio questo, ci siamo costituite anche come centro antiviolenza e all'interno del consultorio diciamo offriamo questo servizio, ovviamente assolutamente in maniera gratuita, perché appunto per noi è importante, lo facciamo come militanza politica, ecco.
Non chiudete i consultori, per favore, non chiudete i consultori, sono dei centri importantissimi per le donne. Non chiudeteli, Edda, ci sentiamo nei prossimi giorni, speriamo, noi vi abbiamo dato voce perché ci crediamo tanto e crediamo tanto nel servizio che proponete alle donne. Ci sentiamo nei prossimi giorni, vi siamo accanto in questo,
sì,
percorso, se ci saranno anche altri incontri con la regione, teneteci sempre aggiornati.
Sì, e volevo ricordare appunto l'appuntamento dell'8 marzo, sì, dalle 9 di mattina saremo sotto il Ministero della Salute.
Grazie a Edda, membro dell'Assemblea delle Donne del Consultorio di Piazza dei Condottieri al Pigneto a Roma. Buon pomeriggio, buon lavoro.
Grazie a voi.
Radio Cusano Campus, cultura in FM. Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
L'ultima parte di cosa succede in città la dedichiamo al teatro. Vi porto quindi a vedere uno spettacolo, una commedia agrodolce interamente dedicata all'universo femminile. Lo spettacolo che vi presento oggi si intitola Precarie Età, in scena fino al 10 marzo al Teatro Pegaso di Ostia, la regia di Alessandro Moser con Antonia Di Francesco e Veronica Liberale. In collegamento con noi Antonia Di Francesco, che ritroviamo con piacere. Ciao Antonia, buon pomeriggio,
ciao,
ben trovata.
Come stai? Come state?
Bene,
buongiorno.
Buongiorno a te. Buon pomeriggio a te. Ieri
buon pomeriggio,
il debutto, dimmi, è andato benissimo, seconda, sì, serata questa sera fino al 10, sì, di marzo. Raccontaci questo spettacolo interamente dedicato alle donne, o meglio sulle donne, ma gli uomini dovrebbero vederlo perché forse potrebbero imparare qualcosa. Tiè, che stoccata, sì, agli uomini.
Sì, perché in realtà diciamo che le donne sono le protagoniste di questo testo, però in realtà si parla un po' di tutto, diciamo che si parla di questo momento storico che stiamo vivendo, di questa grande fluidità che stiamo vivendo, cioè le cose che cambiano, i rapporti che non durano, i lavori che saltano. E diciamo le protagoniste sono queste due donne di mezza età, che brutto questo termine, però sulla cinquantina, quindi
oggi sono giovani, a 50, esatto, anni, anche le persone di 80,
esatto,
anni non si dice più e sono vecchie,
è vero,
sono anziane, sono grandi,
esatto,
sono adulte, sono canute,
sono adulte.
Ecco, non si dice più questa parola vecchie, quindi nemmeno mezza età, non si usa,
esatto,
più.
Esatto. Però diciamo che sono queste due donne sulla cinquantina che si trovano, quindi loro vengono da un'idea di lavoro, di posto fisso, di rapporti duraturi, e si trovano a vivere invece una mancanza di lavoro, una fine di rapporti, e quindi vanno in crisi. Ecco, quindi si racconta proprio l'era di oggi, il momento di oggi, questo momento storico. È interessante vedere come poi reagiscono a queste difficoltà.
È uno spaccato quindi davvero della vita quotidiana,
sì,
dei problemi,
sì,
di oggi. Il tutto,
esatto, affrontato dal punto di vista, diciamo, femminile, che poi è curioso perché il testo è scritto da un uomo, Maurizio Donatoni, un attore bravissimo tra l'altro. E quindi niente, a un certo punto si parla dell'universo femminile, ma si parla dell'uomo in generale, di quello che sta succedendo. Forse la donna ne risente un po' di più, perché comunque era un ruolo forse molto più definito. È proprio questa definizione di ruoli che viene a mancare, che si racconta, e come si reagisce, come si reagisce. Adesso il problema è come raccontare senza raccontare.
Perché dobbiamo lasciare un po' di suspense ai nostri ascoltatori, mica possiamo raccontare tutto. Un minimo di curiosità dobbiamo lasciarla. È una commedia agrodolce, si ride, però bravissima. Si riflette molto, dedicata,
esatto, ma si ride tanto anche.
Ecco perché dicevo, è dedicata alle donne. Le donne possono rispecchiarsi, perché possono, possono riflettersi in queste storie, ma anche forse in quei meccanismi psicologici che solo le donne conoscono, però gli uomini possono imparare, possono rispecchiarsi, però imparare qualcosa in più delle donne, che non guasta mai.
Esatto, esattamente. Poi viene fuori una sorta di strana coppia al femminile, perché quelli che vengono presentati sono due caratteri diversi. Mm-hmm. Una di cognome fa nobile e l'altra si chiama Battaglia, quindi già dal nome si capisce il modo diverso di affrontare la vita. Però anche qui ci sarà un forte colpo di scena. Quindi è tutto improntato sulla fluidità, questo spettacolo. Io vorrei citare anche Valerio Fumanti, che è un altro attore che partecipa con noi a questo spettacolo, che racconta in qualche modo su musica, muovendosi, raccontando anche lui questa fluidità, che è una fluidità in toto. Alessandro Moser questo ha voluto un po' raccontare, che non è una fluidità di lavoro o di rapporti e basta, è una fluidità generale, per cui vince chi riesce ad adattarsi, ecco, vince chi è adattabile a questo cambiamento epocale. Chi non ci riesce, chiaramente in qualche modo soccombe. Questo è un po' il racconto, ma è un invito in positivo, certo, a cercare di sorridere alla vita, ecco, di vivere la vita come viene.
È bello il messaggio, infatti, senza che scheri, mandate, il messaggio di questo spettacolo, che comunque è un messaggio positivo. Questo è lo spettacolo, miei cari amici, che stiamo presentando oggi in scena fino al 10 marzo. Ieri è andata benissimo la prima, e quindi siete abbastanza
molto bene,
penso che siate
soddisfatti,
ecco, meno male. Ci fa piacere
stasera
quando
la famigerata seconda, ma noi riusciremo a vincerla perché siamo molto fluide.
Noi siamo sempre disposti e disponibili a raccontare il teatro, perché è una forma di arte che ci piace raccontare, certo, presentare, divulgare e sostenere, perché
e noi vi ringraziamo per questo,
ci teniamo particolarmente. Quindi in scena fino al 10 marzo, Antonia Di Francesco e Veronica Liberale, dirette da Alessandro Moser, protagoniste di Precarie Età, al Teatro Pegaso di Ostia, scritta una commedia da Maurizio Donadoni. L'altro attore in scena con voi, Antonia, così non facciamo
Valerio
torto a nessuno.
Valerio Fumanti.
Grazie, esatto. Antonia Di Francesco, in bocca al lupo per il prosieguo.
Grazie, grazie
di questo spettacolo. In bocca al lupo.
Buon proseguimento, viva il lupo. Arrivederci.
Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Grazie di essere stati con noi. Un buon pomeriggio da parte di Emanuela Valente. Ciao a tutti, fate bravi, una buona serata. Ciao!
Arrivederci Roma. Goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò.